Bene, bene, siamo tornati di nuovo in diretta con voi, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
Ciao Marco.
Messaggio ad un nostro amico ascoltatore, Rudy: non fare il furbacchiotto con certi
furbacchione,
perché poi ti rigiri come da parate.
Ciao prima. Rudy.
Sai perché ti ha detto Rudy?
Dove sei Rudy?
Rudy ha esordito dicendo, ha parlato una cosa tattica, poi ha detto se succedeva all'Inter, voi sempre questa cosa vittimistica del tifoso che...
Ma riguardo cosa?
Ma riguardo, ha detto... criticava le ultime quattro partite della Juve. Ho detto beh, parliamo delle due di Spalletti, dov'è la critica, dove fa, se fosse successo all'Inter di Kiev, voi, sempre sta storia del tifoso che giudica una partita, giudica la partita che vedi, che c'entra Kiev e l'Inter.
Vabbè,
in questo
però,
momento
il pensiero di Rudy ci può anche stare, insomma,
no, ci può stare assolutamente, dai, c'entra l'Inter,
se fosse partita, una...
Kiev, cioè, abbiamo fatto gli elogi,
l'ennesima partita in Champions, poi alla fine adesso rimetterà a posto.
Chi
servono due vittorie?
Tutte.
No, tre
chi
vittorie.
Ha vinte tutte?
Sì, no, nel senso la Juventus adesso, facendo un discorso, un'analisi generale, in Champions League deve rimettere a posto la classifica. Oggi
ma
può
pure
essere...
il Napoli la deve mettere a posto.
Sì,
eh?
Può essere sorpassata e andare fuori dalle 24.
Allora, andiamo a dare il buon pomeriggio a Tommaso Bonan dalla redazione.
Ciao, Tommaso.
Di TM di Tutto Mercato Web.
Che
ciao
eleganza.
Tommaso.
Chi è il più elegante tra i tre? Io, no?
Io vi chiedo scusa perché sapevo e non mi sono messo in coordinato con voi.
Vedi, tutti con golfi, cos'è?
Sei
tutti...
di un'eleganza invidiabile.
Un po' sportivi oggi.
Ma sei straordinario. Tutti devo mettere pure questo... a petto nudo, come si dice.
Non sono scala su scala con voi, che siete più sul porpora.
Io sono Moncello, lui vinaccia,
sì.
Tu hai questo che è? Grigio dopo? No, è
verdino,
un verdino.
Io sono grigio come l'ambiente fiorentino.
Della viola,
poi adesso arriviamo.
Si fa come in Nardi, si dice a Firenze.
Allora, poi
capito.
Abbiamo Ricky Buscaglia, telecronista da Son. Ciao Ricky, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio. Voi non mi potete vedere, ma io sono in smoking.
Hai capito?
No, tipo 007, Ricky.
Hai capito? E poi c'è anche, vediamo come sei, cioè, magari ci dà anche lui le coordinate del look. Giacomo Ferri,
grande
Giacomo.
Ciao, buon pomeriggio a tutti. Io sono in granata, già pronto per il derby.
Hai
grande
capito,
Giacomone. mi sa che strappate il pari, eh.
Che sensazioni hai avendo visto la Juve di Spalletti?
Sempre la
Giacomo.
Solita vigilia.
Vai,
poi beccano,
così,
beccano sistematicamente per prendere.
Il problema, la Juve di Spalletti, io ti devo dire, mi ha impressionato già con l'Udinese che non c'era Spalletti in panchina.
C'era Brambilla,
già con l'Udinese è stata un'altra Juve. Però il problema, mi preoccupa un po' il Torino, perché se gioca come gioca con Napoli, concentrato, crea occasioni, se gioca come ha giocato contro il Pisa, che lascia degli spazi e mentalmente fa calare l'intensità, diventa un problema con la Juventus, secondo me.
Vediamo un po', insomma.
Ma poi non ci sarà Baroni squalificato, Giacomo, quindi...
Ed è un problema, perché comunque quando manca l'allenatore, certo. Anche se qualcuno dice, poi può succedere che vince anche col, perché è successo, succederà,
sì,
ancora,
sì, sì, sì.
Però comunque secondo me l'allenatore, la voce dell'allenatore è importante, è importante in partita.
Assolutamente. Allora, prima di andare da Righi, così chiedo, so che ha commentato la gara di campionato della Juventus, Righi, giusto? Correggimi,
sì,
se sbaglio.
Sì, sì.
Arrivo subito, però voglio andare da Tommaso un po' per le ultimissime in casa fiorentina. C'è da aggiungere qualcosa di quello che abbiamo già letto su Tutto Mercato Web, con l'arrivo anche di Goretti come, cioè l'arrivo, il ruolo di Goretti come direttore sportivo, e quindi adesso si passa alla scelta dell'allenatore, Tommaso.
Sì, diciamo Goretti che assorbe, anche lui era già direttore tecnico, assorbe il ruolo di direttore sportivo, quindi una scelta interna, una sorta di promozione, se così vogliamo chiamarla, all'interno della Fiorentina, dopo si erano fatti diversi nomi, mai, dobbiamo dire la verità, anche secondo le nostre verifiche, anche ho parlato spesso anche qui su Tiambu Radio, a Maracanà, i nomi che sono usciti mai sono stati veramente e realmente vicini alla Fiorentina per quanto riguarda il direttore sportivo. Quindi la scelta del direttore sportivo, ora l'allenatore. Intanto, giusto per la cronaca, la Fiorentina proprio in questi istanti, mentre stiamo parlando, sta partendo dall'aeroporto di Pereto, dall'aeroporto di Firenze per Magonza, dove sappiamo tutti domani Fiorentina giocherà contro il Mainz in Conference League, a guidare la squadra, come sappiamo, c'è Galloppa, che sarà anche l'allenatore in panchina nella Fiorentina a Genova domenica, nell'ultima gara prima della sosta. Questo per dare un attimo i contorni e le coordinate. Per quanto riguarda l'allenatore, ne avete sicuramente già parlato, i nomi sono quelli con, nelle ultimissime ore, giusto per ribadirlo, i contatti, perché di questo si tratta, non di più, i contatti tra, a questo punto, il nuovo direttore sportivo Coretti e Roberto Mancini, che erano dei nomi già usciti, ma dei contatti per provare e sondare e vedere la disponibilità di un allenatore. In questo caso, così come è stato per Pioli, sarebbe un altro cavallo di ritorno, un altro... anche se a distanza di tantissimi anni, però l'ultimo allenatore che ha portato un trofeo alla Fiorentina, poi c'è stato un addio burrascoso, ma questo è un altro discorso. Mancini, sullo sfondo, resta sempre Palladino, e questa è una cosa molto importante, magari anche Giacomo Ferri dopo ce lo potrà dire, visto che lui ha giocato tanto, è un allenatore, è un profilo ben voluto dallo spogliatoio. Ben voluto da tutto lo staff della Fiorentina, ma comunque una buona parte dello spogliatoio, da quello che abbiamo raccolto, sarebbe molto felice, tra virgolette, di riabbracciarlo dopo l'addio della passata stagione.
E poi c'è Vanoli
che resta, diciamo, la soluzione più facile, passatemi il termine, nel senso che comunque è lì pronto ad arrivare quando dovesse arrivare a fondo.
Giacomo, siccome Vanoli ha allenato il Torino di recente, ti chiedo, insomma, che ne pensi di questi nomi che sono in questo momento avvicinati alla Fiorentina?
Ma son nomi importanti, chiaramente. Vanoli a me piace, però devo dire che, come ha detto Tommaso, Palladino, essendo già uno che comunque nello spogliatoio ben voluto, credo, sono d'accordo con Tommaso, la cosa è importante, perché comunque nel momento in cui l'allenatore ritorna dopo essere stato mandato via, però è un allenatore, la cosa fondamentale è che lo spogliatoio lo accetti. E poi gli altri due nomi, Vanoli e Mancini, sono due nomi. Mancini ritorna di nuovo in pista dopo un po' di tempo in Italia, perché comunque non è semplice ritornare dopo un po' di tempo. Dipende dalla Fiorentina cosa vuol fare. Lì ci sono tre nomi che secondo me sono tre nomi importanti, però, come è stato detto, se lo spogliatoio è quello che ti fa vincere, perdere, pareggiare, non c'è niente da fare. Io prima ho fatto un esempio semplicissimo. Io non so cosa c'era nello spogliatoio della Juventus, ma la Juventus con l'allenatore nuovo contro l'Udinese, io ho visto un Vlahovic diverso, ho visto anche la panchina diversa, ho visto una Juve che quando faceva gol si abbracciavano in un modo diverso. Perciò questa è l'importanza di trovare la chiave, famosa chiave dello spogliatoio.
La chiave è Brambilla, perché c'era Brambilla sulla panchina, Giacomo.
Esatto. Però a parte Brambilla, ma lo spogliatoio...
L'Udinese è secondo me la migliore Juve che abbiamo visto del posto.
Cioè non ne poteva più di Tudor, ci stai dicendo, insomma. Questo.
No, sì, ma io ho visto una cosa, se posso permettermi, impressionante la grinta, la determinazione.
Vero, bravissimo. A me è piaciuta molto contro l'Udinese, forse la migliore delle tre partite che ha fatto la Juve.
No, c'è Giacomo?
Sì, sono qua. No, pensavo che stavate parlando voi.
Ti stavo dando voglio dire,
ragione sulla
sostegno. No. Io ripeto quello che ho detto prima. È fondamentale la credibilità che ha l'allenatore nel momento in cui entra nello spogliatoio. Non c'è niente da fare.
Righi, vengo da te, che hai commentato la prima in campionato invece di Spalletti, considerando la prima e anche quella di ieri, che sicuramente tu hai osservato, che cosa hai notato, cioè un primo approccio di Spalletti, ecco.
No, ma anche infilandomi su questo discorso, è una se mi passi la metafora, è una Juventus paracetamolo, e cioè prende un'aspirina e fa calare la febbre. Poi dovrà camminare con le sue da gambe, e quindi valuteremo il percorso di Spalletti. Ma come si fa a valutare Spalletti in due partite e tre allenamenti? Lo vediamo dopo la sosta. Spalletti, sinceramente, anche il derby sarà una partita molto particolare. Io credo che il gruppo si sia responsabilizzato, non che non ne potesse più di Tudor, non ci credo a questo. È un problema che, secondo me, Stefano può spiegarci. All'interno dello spogliatoio ogni tanto quelle chiacchiere da dire adesso tiriamo fuori tutto e cerchiamo di renderci conto dove siamo, chi siamo, e che abbiamo ancora l'opportunità di riprenderla questa stagione, di piegarla.
Sono d'accordo con te, Ricky.
E vale anche a Firenze.
Sì, esatto.
Dove si è completamente, scusami se mi dilungo, ma l'argomento è sensibile, dove secondo me si è completamente sottovalutato il lavoro di Palladino, non fuori ma dentro, dentro lo spogliatoio, e quindi sta tutto là, cioè sta anche a un senso di responsabilità dei calciatori, e quindi io credo che la Juventus sia anzitutto responsabile, che abbia fatto tre partite responsabili. Per me la più bella è Cremona, invece, perché non ha dato proprio fiato alla Cremonese, se non per un errore di Gatti in marcatura su Vardi, di nemmeno avvicinarsi all'idea di poterla riaprire la partita, e la Cremonese fin lì aveva perso solo con l'Inter, e quindi è una Juve paracetamolo, sta
diciamo così,
via la febbre, e poi sì, vediamo come cammina sulle sue gambe.
Certo, una cosa è vera, che insomma si è visto una versione di Vlahovic che non vedevamo da parecchio tempo.
No, la migliore,
questo sicuro, ma sì, anche là, cioè, in un contesto difficilissimo, sì, per lui. Perché allora, rinnovo, niente, tutta l'estate valigia accostato a qualsiasi tipo di squadra. Gli hanno preso David, gli hanno preso Penda, però alla fine gioca Duccia.
Sì, sì, ma perché è più forte?
Ma
non credo,
sì,
che ci sia un dubbio.
Ma non c'è neanche da dirlo.
Non c'è, che non c'è proprio un dubbio.
Ha perso sto tempo,
non c'è
Tudor,
nemmeno da perdere tempo, sì, su questa, sì, cosa.
Guarda, Marco, perdonami. Ha
rovellato, si è incartato.
Si è incartato questa cosa.
Ma l'abbiamo analizzata questa cosa 4-3-2-1 lunedì sera a Dazon. Vlahovic ha una media gol, se togli Italiano, che è arrivato a 0,83, con gli altri è tra i 0,36 e 0,47. Non ne fa 30 all'anno Vlahovic. Cioè, l'equivoco su Vlahovic è quella roba qui. Vlahovic è un attaccante da 15-18 gol a campionato, ma quanti ne fa fare agli altri? Quello è l'equivoco grosso.
Sì, poi non so pochi, 15-18.
Non so pochi,
non
però,
sono pochi, ma non sono 30.
No, 30 non li fa, ma 30 non li fa.
Ma non è minimamente Haaland. No. Cioè, non ha 30 gol, non li ha, ma ne avrà 15-18, non sono pochi, ma quanti ne fa fare? È entrato in tutte le azioni offensive, ieri sera e a Cremona, tutte, tutte.
Sì. No, ma io so, vabbè, come sfondi una porta aperta, quindi è inutile che aggiungo altro da questo punto di vista. Tommaso, vengo anche da te, se vuoi aggiungere qualcosa su, chiudiamo un attimo, perché ho una domanda da fare sul Napoli, sulla,
sì,
prestazione di ieri.
No, proprio per chiusare, seguendo il ragionamento di che sottoscrivo in pieno, mi viene da pensare, io ieri sera guardando la partita ho subito scritto un pezzo al termine della gara su tutto il mercato web, che Vlahovic è un po' l'uomo, sì, va bene Cup Miners, questo ruolo che ha inventato, diciamo, però l'uomo copertina, non della Juve di Spalletti, che come dicevate giustamente è ancora presto per giudicare, però è l'uomo copertina della Juventus, perché è la costante tra Tudor, Brambilla e adesso Spalletti, cioè un giocatore, sì, che sì, segnava prima, segna e segnerà, perché poi alla fine la Juventus il gol lo fa lui, ma perché? Perché è il più forte. E mi viene da sorridere ieri sera quando ripensavo al finale di agosto dello scorso agosto, in cui praticamente Vlahovic veniva trattato e ritenuto come praticamente un pacco posta, cioè nessuno lo volesse più, compreso la Juventus, per carità, e sminuendo di fatto il valore di un giocatore che in base all'età che ha e ai gol che ha fatto resta comunque tra i top, e ovviamente si parla di Haaland, non si parla però nemmeno dell'ultimo degli attaccanti, quindi a fronte di un periodo un po' negativo, alla lunga vengono fuori i valori, e alla lunga viene fuori il valore di Vlahovic, che si prende l'attacco della Juve e mette a sedere tutti gli altri acquisti milanari.
Sì, sì, che non c'erano, io non c'avevo dubbi da inizio. Senti Stefano, ti voglio portare su un altro tema, perché poi siamo anche alla vigilia delle partite di Europa League.
Sì.
Voglio andare un attimo sulla Roma per sentire un po' il pensiero di tutti. Non ci sarà Dybala, ok?
Ci sarà Bailey pure.
Sì, però chi può fare secondo te un po' il ruolo di Bailey? Cioè, Sulé, Pellegrini, si parla molto, insomma, chi, per caratteristiche, chi può dare una mano in questo senso?
Allora, nella stretta attualità, domani ad Ibrox non ha Baldanzi in lista, quindi rimangono Sulé, Pellegrini, Elanawi potrebbe essere un altro trequartista, il Sharawi. Sta roba qua, è rimasto questo con Dobic.
Ma dove può... cioè, chi può andare?
Poi
chi può...
secondo me non deve sbagliare la partita Udinese, che io temo che insomma la Roma possa avere un pomeriggio complicato. Pomeriggio complicato, perché già di fatto tu fai fatica a fare gol, poi ti vengono a mancare Bailey, Ferguson e Dybala.
E chi può fare, secondo te, una sorta di vice di Dybala? Cioè, per caratteristica, no? Chi può in qualche
modo. Si può inventare il mondo. Cristante può mettere Sharawi e Dobic, può fare 1-2, può fare il 2-1 con Pellegrini, secondo me, punto di riferimento. Può alzare Lenawi, può abbassare Cristante con E, può alzare Cristante e Lenawi con E. Può fare quello che vuole, che sta facendo, tra l'altro, perché modifica, sposta, aggiunge, toglie, boccia, promuove. Cioè, Gasperini sta facendo, credo che sia fenomenale, Marco, perché c'ha una rosa che non dico che la mattina ti sveglia e dico: ah, che bello, c'ho i miei giocatori. No, tutt'altro, però non lo dice, è molto corretto anche nella comunicazione. È sorprendente veramente in maniera positiva, Gasperini. Da ogni punto di vista, perché Roma è una piazza
difficile.
Ricky, secondo te chi può essere una sorta di Dybala in questo momento che mancherà? Si parla di 3 settimane, però insomma c'è qualcuno che dice che potrebbero essere anche un po' di più. Saremo a vedere come si muoverà, a tuo giudizio, Gasperini.
No, quello che ha detto Stefano è corretto, cioè in questo momento non è che ha un nome. Se fosse già arrivato lì, Marco, sarebbe più avanti, ma non è così avanti per i motivi che ha detto Stefano. Non ci sono gerarchie definite che possono ruotare di un mese. È un rattoppare, è un allungare, è un trovare, è un fare, disfare, però con una classifica di Serie A bellissima e con un cammino europeo che continuo a ostinarmi a credere possa essere molto profondo. È a gennaio che la Roma deve andare incontro a Gasperini, ma fino ad allora gira, fa, rattoppa. Cioè, la tua domanda è corretta tra un mese e mezzo, perché in quel momento, in questo momento la Roma non è lì, ha cambiato troppo e continua a cambiare.
Tommaso, Bonan e poi Giacomo.
Io non parlo soltanto, comunque, a parte sono d'accordo con Stefano, la gara è complicatissima, ma anche per la questione banalmente ambientale, questo di un'ovvietà, però è sempre bene ribadirlo. Non limitandomi solo alla gara di domani, io credo che in tutto questo, diciamo così, mare magnum, o comunque confusione positiva dei giocatori là davanti, dovuta anche un po' agli infortuni, l'ultimo quello di Dybala, io credo che debba arrivare un segnale da Sulè. Perché Sulè, allora, io considero Dybala forse il giocatore più forte della Serie A dal punto di vista tecnico, ok? O comunque se non il primo e il secondo, sì. Quindi è ovvio che parliamo del top. Sulè è un giocatore, al di là dell'investimento che la Roma fece da 30 milioni, io credo che sia arrivato il momento, sta già facendo delle buone cose, deve fare delle ottime cose e deve essere, secondo me, come diceva del resto Ranieri l'anno scorso quando allenava i giallorossi, deve essere il futuro della Roma. Questo per dire che Sulè credo sia arrivato il momento che tiri fuori, come si dice in questi casi, gli attributi e deve prendere la Roma per mano. Cioè non fare una gara buona e due normali. Deve farne 3 buone e 2 ottime. Cioè questo deve essere lo step. Perché? Perché Dybala non è eterno. Perché lo ha dimostrato anche da un punto di vista fisico. E quindi Sulè deve ripagare l'investimento e soprattutto il giocatore che tecnicamente all'interno della rosa è quello che sul lungo raggio può essere quello più promettente.
Giacomo Ferri.
Ma io credo che la forza di questa Roma è l'allenatore, perché come è stato detto in questo momento sta cercando di mettere giù gli 11 in base a quello che lui vede durante la settimana, giustamente, e le condizioni dei giocatori. Io non so, perché chiaramente non essendo a Roma, non essendo in campo a vedere gli allenamenti, non so come sono messi tipo El Shaarawy, Pellegrini, Sulè, però con la mancanza di Dybala io credo che Gasperini opterà per quello che lui ritiene che in quel momento, perché lui ci tiene molto a questo, conoscendolo molto bene, quello che lui ritiene che in questo momento fisicamente e tecnicamente è quello che sta meglio. Parlo di quello che dovrà sostituire Dybala. E credo che questa Roma stia facendo quello che sta facendo perché veramente questo allenatore negli anni ha acquisito una tale esperienza. È diventato, secondo me, uno non bravo di più. Perciò sta gestendo la squadra, la Roma, come avete detto voi, che tra problemi degli infortuni e via dicendo il mercato in questo momento è tra virgolette in difficoltà. Perciò io credo che chi meglio dell'allenatore che ha qualità, ha esperienza, e questo devo dire che Ranieri, perché io sono convinto che Ranieri ha avuto, non dico il 100%, ma il 99,9% sulla scelta dell'allenatore. Perciò metto Ranieri, Gasperini, che sono una chi è coppia pazzesca, e sono quelli che secondo me sono i due che stanno facendo fare le prestazioni e i risultati della Roma di questo momento.
Sentite, l'ultimissima e devo chiudere il blocco, parto, voglio chiedere insomma, perché anche tutto il mercato web sta ormai da oggi in questa direzione, Tommaso, sia della situazione a Genova della panchina, De Rossi, abbiamo prima avuto il collegamento con Pires che ci ha detto che è atteso il suo arrivo insomma a Genova in questo pomeriggio. Scelta giusta da parte del Genoa, mi dite sì o no con una motivazione velocissima, Tommaso?
Per me è una scelta giusta perché serve un allenatore che un po' spariglia le carte. Con spariglia le carte intendo un allenatore che scuota le coscienze dei giocatori, perché Verà ha fatto un ottimo lavoro, ma lo vedevo molto più lineare. De Rossi è uno magari più d'andamento ondivago, e in questo caso credo che serva anche qualcuno che sproni i giocatori.
Stefano,
non so se sia giusto o meno, però credo che insomma la voglia di Daniele è tanta, quella di allenare, quindi si va a prendere questa me, cartaccia.
Non facile.
Però sai che potrebbe essere un personaggio che può far breccia, una tifoseria genovana. Genova è passionale come lui, sia da Spondatoria che Grifone, però poi il Grifone c'ha, secondo me lui ha accettato anche perché sai, Pruzzo, Bruno Conti, essendo romanista, cioè, sono dei giocatori che hanno fatto la storia anche del Genoa.
Nella pure.
Sebino.
Sì, sì. Buscaglia, scelta giusta?
Allora, scelta giusta sì, perché in linea con Vieira, nel senso che Vieira era un allenatore di fortissima personalità, da un passato che conosciamo molto bene, poi si è incartato un po' dal punto di vista tecnico-tattico, ma il Genoa ha bisogno di un personaggio così, visto la rosa che ha. Però, consentimi, se anche a sto giro Vanoli resta senza una panchina, per me qualcuno sta commettendo un errore.
Qualcuno sta commettendo un errore, lasciare Vanoli
che,
fuori.
Che Vanoli tra Firenze e Genova non abbia una panchina, per me qualcuno commette un errore.
Beh, questa ce la teniamo da parte. Giacomo Ferri.
Ma io sono su De Rossi, sono d'accordissimo, anche perché ti devo dire la verità, ci sono stati dei momenti che poi purtroppo per De Rossi e per fortuna per Barone il Torino ha cominciato a far punti, c'erano anche delle voci per il Torino e io ero contento, però ti dico, secondo me Genoa ha fatto bene a scegliere De Rossi, perché a me piace, però poi dopo saranno i risultati, come per tutti gli allenatori, a dare un giudizio
certo. Beh, bocca al lupo, gli facciamo un in bocca al lupo, va bene, grazie a Giacomo Ferri per essere stato con
ciao,
noi Giacomo, grazie,
ciao Marco, ciao Stefano, grazie,
un abbraccio, grazie anche a Ricky Buscaglia,
ciao Ricky,
buon lavoro Ricky, grazie,
ciao, a proposito dei Gasperini sono andato dal dentista, quindi fatemi in bocca
al lupo allora. Canalare? Ponte?
No, lascia stare, c'è un dente che è andato da un'altra parte.
Grande, ciao Ricky, un abbraccio, buon lavoro.
Giudizio.
Tommaso, grazie anche a
Tommaso,
te, buon lavoro con la
relazione. Un abbraccio caloroso e buon proseguimento, buon lavoro.
A presto, ciao Tommaso.
Buon proseguimento, ciao.
Noi ci fermiamo, break, ritorniamo tra poco.